Va ora in onda Ascoltiamoci alla radio. Interviste e opinioni a più voci.
Un cordialissimo saluto da Fiorella a tutte e tutti voi, sintonizzati su Radio Voce nel Deserto. Con me oggi un amico, un poeta che è venuto a trovarci, perché assieme faremo memoria. Quindi ringrazio e saluto il nostro amico Ettore e benvenuto qui da noi, Ettore Pezzetti.
Grazie Fiorella, benvenuto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Grazie ai tecnici per il lavoro che fanno per renderci più piacevole l'incontro, questo salotto, come
ecco,
dice
sì.
Fiorella, appunto dedicato per oggi, dedicato alle memorie.
Alla memoria, perché Ettore, diciamo subito a chi ci sta ascoltando che la tua presenza oggi qui è perché anche noi vogliamo continuare a far memoria di un evento accaduto 60 anni fa, che in questi giorni è stato molto ricordato, ma che vogliamo continuare a farlo anche oggi, qui noi, insieme. Si tratta della tragedia del Vajont. Ettore, tu hai deciso di dar voce e noi assieme a te per non dimenticare. Quanto è importante questo ricordo?
Si parlava appunto di memoria. La memoria che non deve essere, secondo me, racchiusa dentro una giornata speciale. La memoria dovrebbe esserci sempre, mai dimenticare, proprio perché è memoria. Certo, c'è una giornata particolare come per altri eventi che viene ricordata in quella data perché la data è significativa, ma poi c'è un prosieguo che non deve essere accantonato, deve essere sempre tenuto vivo. La memoria deve essere tenuta viva.
E tu eri un bambino quando avvenne questa tragedia. Ricordi ancora il tuo stato d'animo o quel giorno, quel fatto, quell'evento?
No, non ho questa memoria visiva né sensoriale. All'epoca c'era la radio, c'era la televisione per i notiziari della sera, dopo credo si limitasse per noi bambini al Carosello e Tutti a Nanna, quindi anche l'età stessa era vincolata da una quotidianità che nulla aveva a che fare con determinati eventi.
Allora chi ti ha raccontato la storia che era accaduto, l'evento così drammatico che era accaduto?
In questo caso devo dire che è stato fondamentale l'intervento o comunque la partecipazione, la stimolazione che ci diede l'insegnante di italiano. Io nel 63, ottobre del 63, avevo fatto il passaggio dalle elementari alle medie, quindi per me era una novità, la scuola media era una novità, compagni nuovi, si smetteva il grembiolino, si andava in abiti civili, diciamo così. Magari anche con qualche compagno nuovo, anche se la maggioranza provenivano anche loro dalle elementari. E abbiamo trovato questa insegnante, ma l'avrei rimosso sicuramente questa memoria se rovistando tra le cose di casa non avessi trovato il quaderno sul quale riportavo i temi che ci dava questa insegnante. Quindi io ho ritrovato il mio quaderno di italiano del 1963, che parte proprio con i primi di ottobre. Il primo tema molto banale che ci diede, ed erano i primi di ottobre, esattamente il 7 di ottobre, quindi la tragedia non era ancora accaduto, il tema molto banale sul quale sorvoliamo, ma il titolo è significativo, il mio maestro della scuola elementare, quindi ci introduceva a sua volta l'insegnante con una memoria. E anche questo per me è stato molto importante perché ho una bella memoria anche del mio maestro dell'elementario.
Perché all'epoca avevamo un unico maestro o maestra e non tanti insegnanti,
esatto,
neanche
esatto.
All'elementare.
All'elementare
era uno solo, l'insegnante, esatto. O la insegnante.
C'era questo maestro che, vabbè, adesso sarebbe lungo spiegare anche come sì, si comportava, certo, con noi, però forse consapevolmente o meno, perché pedagogia se ne parlava forse poco a quell'epoca, era molto, credo, forse molto istintuale il lavoro del maestro, di passione. Alla fine della settimana, il sabato, prima di chiudere, dopo andare a casa, ci leggeva delle paginette di un romanzo. Quindi si interrompevano le lezioni cattedratiche, diciamo così, e qualcosa di più leggero per chiudere la giornata e la settimana scolastica, leggendo, e ricordo ancora il titolo del romanzo, era Il piccolo alpino di Salvatore Gotta. È stato questo che mi ha stimolato, che mi ha incuriosito per poi avere la passione della lettura, darmi alla lettura di romanzi. All'epoca erano dei condensati fatti apposta per i bambini. Comunque questa,
però,
è la
questo
storia
del maestro, è un'altra
stato,
storia.
E che però, dico, la memoria del maestro mi è stata stimolata a sua volta dall'insegnante. Il secondo tema, che porta la data del 12 ottobre, mi ha anche stupito quando l'ho trovato, perché mai avrei pensato che a dei bambini di tra i 10 e gli 11 anni si potesse sollecitare un qualcosa, scrivere qualcosa proprio sulla tragedia del Vajont, che è stata una cosa epocale per l'Italia, una disgrazia straordinaria, la punta di un iceberg, vogliamo dirlo, per tante altre disgrazie che sono passate sotto traccia. Ma poi il numero dei morti, 2000 morti circa, e le condizioni e tutta una serie di eventi particolari l'hanno resa indimenticabile. Di nuovo la memoria, non dimentichiamo tutte le altre tragedie che prima di quella e dopo quella, che ci fosse un solo morto, che ce ne fossero 30, che ce ne fossero 300, non andrebbero mai dimenticate, dovrebbero fare storia per quello che è successo, per come sono state in qualche maniera provocate.
Ma torniamo al tema.
Allora, leggiamo, andiamo subito al dunque.
Visto che la tua insegnante di italiano, insegnante eri in prima media, quindi la professoressa di italiano,
professoressa, esatto,
vi avrà spiegato, vi avrà detto qualche cosa di quello che era accaduto?
Presumo di sì, perché ripeto, forse ha portato qualche quotidiano, avrà letto anche qualche articolo. Subito nell'immediato, perché si parla del 9, il tema è del 12, quindi erano passati solo 3 giorni. Non mi ricordo che giorno della settimana fosse, dovrà essere verso la fine della...
Mercoledì? No, forse... No,
eccolo, no. Qua, me l'ho anche scritto, guarda che bravo che ero, mi faccio
il
i complimenti.
Il 9 ottobre era di mercoledì.
Vado con la lettura. Allora.
Ma guarda, visto
dimmi,
che hai
domande.
Trovato il quaderno originale scritto da te, che veramente è già una cosa straordinaria.
È un bellissimo ricordo.
È un bellissimo ricordo, credo che sia bello ascoltare la tua memoria di quel giorno.
Ecco, non vi leggo gli errori di sintassi e grammaticali, sorvoliamo.
Ma quelli li lasciamo.
Ma dai, quelli, l'importante è quello che contiene. La tragedia del Vajont. Mercoledì pomeriggio, mentre stavo pranzando, ho sentito dalla radio della grande sciagura che ha colpito Longarone, Faè ed altri paesi. Mentre tutti gli abitanti della valle erano immersi nel sonno oppure guardavano la televisione, una parte del Monte Toc precipitò nel lago artificiale del Vajont. La pressione ha formato delle immense onde che, dopo aver scavalcato la diga, una delle più grandi al mondo, piombarono nei paesi vicini e spazzarono via intere case con gli abitanti. Questa grande sciagura, la più grande in 50 anni di vita, è avvenuta in un attimo. Un grande spostamento d'aria e dopo decine di metri cubi d'acqua mescolata a terra e sassi. Trascinando con sé migliaia di vite umane, questa massa d'acqua si è diretta verso il fiume Piave. Qualche centinaio di persone sono state ritrovate vive, ma la maggior parte degli abitanti sono morti. Ora non rimane che un ammasso di terra e di rovine. Da tutto il mondo sono giunti soldi e lettere di commozione. Da molte nazioni sono giunti emigrati che avevano la loro famiglia in quei paesi. E piangendo cercano qualche resto della loro casa, girando increduli fra quelle rovine. Ormai tutto è finito, mentre soldati di varie città stanno ancora cercando sotto le macerie, eppure la diga, la più alta del mondo, è rimasta in piedi con la sua grandezza e con la sua imponenza.
Questo che hai letto è il tema che
di un ragazzino di 11 anni.
11 anni hai fatto.
Posso dire che mi
stupisco. 12 ottobre 1963. In relazione a questa veramente immane tragedia del Vajont.
Sì, cioè si fa cenno anche alla c'è un particolare che mi colpisce adesso rileggendolo, al di là della cronaca del fatto in sé, che faccio riferimento al ritorno degli emigrati. Cioè di chi per vivere era andato all'estero, aveva costruito qualcosa e ha perso tutto in parenti, in case, affetti. C'è una un'emotività intensa in questo particolare degli emigrati, perché sì. Ci dovrebbe anche far pensare che è un fenomeno che non è solo nostro.
Questo dell'immigrazione? Mm. Ma che strano.
Sì, è un tema piuttosto duro. Vabbè.
Ma anche questa è un'altra storia che avremo modo di affrontare in un'altra occasione. Ora vogliamo proprio dedicare questo nostro tempo a questa memoria, perché la memoria è importante, non dimenticare, per non dimenticare, perché c'è bisogno di fare in modo che quello che è stato sia.
Rimanga.
Esatto. Rimanga perché.
Monito.
Come monito, perché non dovrebbe più ripetersi accadere una tragedia di questo tipo. Tu dicevi che è la punta di un iceberg.
È la punta di un iceberg perché documentandosi adesso, nel 63 non c'erano. Non c'erano possibilità di aggiornamenti particolari per soprattutto i ragazzi, mettiamo anche ragazzi forse delle superiori, più che i quotidiani o quel po' che veniva fatto alla televisione. All'epoca, se non ricordo male, c'era ancora addirittura una sola rete, un solo canale.
E poi c'era ancora, cioè c'era la radio.
E la radio che lei sì, in effetti con diverse
andava
emittenti
molto...
certo. Funzionava e si sentivano molte cose. Sì. E adesso chiaramente internet ti dà delle opportunità di approfondire le tematiche, per cui io incuriosito da questo tema che ci ha sollecitato questa professoressa a 11 anni a parlare di una cosa così grande, mi sono documentato a mio modo. Non sono un giornalista, non sono uno storico, sono un semplice cittadino curioso, ma anche
sensibile probabilmente a questo che è avvenuto.
Esatto, curioso, ma non una curiosità, ma una curiosità emotiva, se vogliamo, andare a fondo, capire per quel poco che poteva servirmi. E quindi mi sono documentato in primis con il libro della Tina Merlin sulla pelle viva che lei ha dedicato proprio a questa tragedia, a questa giornalista del Bellunese, di Belluno proprio, che venne anche poi, ebbe problemi anche in tribunale, eccetera. E dopo ricordo che un bellissimo articolo venne scritto da un altro giovanissimo giornalista all'epoca, che era Giampaolo Pansa, mi pare che all'epoca lavorasse per La Stampa, che si recò come inviato, l'hanno mandato proprio sul campo. Ma come tragedia, era un po' una tragedia annunciata questa del Vajont.
Ecco, questi aspetti di questa tragedia, che non è stato un evento naturale come può essere un terremoto, piuttosto che la pioggia che scende e che trascina, che nonostante la tragicità degli eventi atmosferici, anche lì ci sarebbe da aprire una parentesi,
esatto,
no?
Esatto.
Vogliamo tralasciarlo per il momento. Ci concentriamo su questo fatto che la tragedia del Vajont praticamente è stata causata da che cosa? Dall'egoismo umano.
Ecco, dall'insipienza e dall'egoismo e dalla.
Era cronaca annunciata.
Assolutamente, perché pochi anni prima, pur non provocando così tanti morti in Italia, parliamo dell'Italia, la diga di Pontesei subì una frana, anch'essa, quindi ci fu un'onda di ritorno della terra che cade dentro il lago, un'onda di ritorno che colpì la sponda opposta, travolse alcuni mezzi e ci fu un solo morto in quel caso. Ma come dicevo prima, che sia uno, che siano 100, che siano, la cosa non dovrebbe proprio di per sé accadere. Quindi la struttura era ben costruita perché ha retto una massa, una spinta enorme, la diga del Vajont e anche quell'altra, quella di Pontesei. Ma, come dire, le ricerche a monte prima della definitiva inaugurazione della diga, c'erano le avvisaglie, appunto avevano dato le avvisaglie di un qualcosa che non funzionava nel terreno. Quindi questa famosa faglia M che i geologi avevano trovato, ma le avevano dato poca importanza, oppure più che poca importanza.
Era troppo importante l'aspetto economico.
Esatto, non potevano bloccarlo perché avrebbe bloccato tutto e quindi con miliardi spesi per nulla, e questo non poteva accadere. E il prezzo chi lo paga?
Mi viene da dire quanto vale l'essere umano, quanto vale una persona.
Leggevo in questi giorni di un'altra tragedia, non in Italia, quella che in Libia ha coinvolto la città di Derna, mi pare sia, anche lì con due dighe che avevano già dato avvisaglie di cedimento, ma che non sono state manutenute, quindi non sono stati fatti, e sì che insomma, credo che le possibilità economiche, un paese che ha il petrolio e che quindi girano dollari, ci siano, ma diventa un aspetto politico che noi non vogliamo affrontare. È il fatto in sé che non dovrebbe, cioè la fatalità gioca un ruolo ma marginale in questi casi, perché probabilmente se mettiamo, è una domanda che non so se abbia una risposta, se non avessero costruito la diga, quindi provocando degli scossoni, diciamo così, alla montagna, la frana ci sarebbe stata? Punto di domanda. Perché vai a sollecitare un qualche cosa che è statico. Tant'è vero che, se non ricordo male, una diga analoga e che aveva dato le stesse avvisaglie, stava per essere costruita in Liguria, è stata sospesa.
O fare un intervento
che costa,
certo,
costa in termini economici, ma non si valuta. Cinicamente si potrebbe dire che le morti sono un effetto collaterale. Sarebbe molto cinico,
molto
dire questo.
È difficile da definire.
Non lo possiamo dire noi.
Anche perché poi purtroppo c'è anche quello, che non c'è mai il responsabile.
Esatto. Oddio, i responsabili ci sarebbero, ma pagano poi questi responsabili?
E cosa pagano?
Non in termini economici, ma di condanne, perché sia di monito anche per chi viene dopo, perché altrimenti le tragedie continueranno a ripetersi. L'abbiamo avuta 5 anni fa con il ponte Morandi, dove
colpa
i responsabili, esatto, non ne vengono. E mi chiedo, anche forse questa cosa qua, che venissero accertate, un essere umano che entra in questo meccanismo di distruzione di altre vite umane, come si sente? Come può sentirsi?
Chi ha la responsabilità di fare la manutenzione dice: ah, ma se non me lo dice il superiore io non lo faccio, ah, ma se non me lo dice quello io non lo faccio, ah, ma non tocca a me farlo. Cioè, questo scaricare sempre la responsabilità su altri è corretto?
Lo fanno già i militari, questo discorso, perché gli ordini
noi
arrivano
lanciamo
dall'alto.
Noi lanciamo delle provocazioni,
sì,
chiaro?
Sì, è un discorso tra di
perché
noi, le nostre sensazioni,
perché
quello
poi
che
deve essere la persona singola a essere responsabile là dov'è, quindi ognuno di noi là dove siamo chiamati a essere, a operare, credo che dovrebbe essere responsabile di quello che fa.
Assolutamente sì, è una cosa che a me ha fatto molto male, come dicevamo anche prima, prima dell'apertura della trasmissione, le parole un po' al vento che certi politici, sia in quell'occasione sia, ricordiamo, il terremoto dell'Abruzzo, hanno rivolto a queste persone disperate che hanno perso il loro, non hanno perso la vita, a chi è morto non puoi fare nulla, non puoi restituire nulla, ma alle madri o alle famiglie, quelli che sono rimasti, al di là degli affetti che hanno perso casa, hanno perso beni, eccetera, dire: non vi lasceremo soli. e lo lessi a suo tempo anche in riferimento alla disgrazia del Vajont, e la stessa persona che disse questa frase ai superstiti poi si ritrovò a essere dall'altra parte della barricata. La deontologia
questo,
dove va?
Ecco, esattamente, ognuno di noi con le proprie capacità professionali, sia il cittadino normale, sia chi ha una carica, dovrebbe essere responsabile quello che fa, di quello che viene fatto, anche contro quello che potrebbe sembrare qualche cosa che io non sono responsabile, si arrangerà qualcun altro.
Esatto.
Dietro di noi non c'è nessun altro, sta a noi avere quella sensibilità, quell'attenzione, quel amare il nostro prossimo.
Esatto.
Cioè, qual è il nostro prossimo? Facciamoci una domanda e, come dice qualcuno, diamoci anche la risposta, ma che sia una risposta fattiva, non è quello, non è il mio vicino di casa, forse siamo anche noi.
Assolutamente, e il comunicare tra di noi, come adesso, con altre persone, eccetera, ogni, non dico ogni giorno, ma che periodicamente si faccia questa memoria, aiuta a portare avanti un discorso di sensibilizzazione, di responsabilità nei confronti degli avvenimenti, della vita, di quello che si può fare. Adesso c'è più attenzione al clima, giustamente, alla cementificazione.
Ma anche lì ci si domanda cosa stiamo aspettando. Allora, nel nostro piccolo, ognuno di noi può fare attenzione,
esatto,
a non consumare l'acqua dove non è necessaria.
Andare a piedi,
o
se può.
Andare a piedi, fare le scale, perché fanno anche tanto bene.
Esatto.
Sono piccole cose, stiamo anche qua facendo una provocazione sicuramente, però sono le gocce che poi, siccome siamo in tanti,
fanno il mare.
Fanno il mare,
esatto.
Fanno gli oceani. Quindi questo di oggi vuole essere proprio il tema che ci aiuta a non dimenticare, ma che ogni giorno si possa ricordare che siamo importanti nel nostro posto, per quello che facciamo, per quello,
esatto,
che siamo chiamati a fare.
È importante anche trasmetterla alle generazioni che non lo hanno vissuto, come per me è stato, nato dopo la guerra, che mi sono stati trasmessi i valori della resistenza, oppure delle tragedie che si sono verificate nei confronti delle persone più deboli o anche diverse, anche solo per una malattia, considerati degli esseri inutili. È una sensibilizzazione che va in qualche maniera trasmessa,
certo,
in modo che, per quanto poco, come dicevi, si possa diventare quella gocciolina che riempie il nostro mare della vita quotidiana.
Poi qualcuno può essere anche più gocce.
Certamente sì.
Tuttavia, perché
sì,
poi le nuove generazioni, insomma, come facciamo a trasmettere? Credo che l'esempio sia fondamentale.
Allora, mi viene da fare quasi un paragone un po' particolare. Se noi c'è un linguaggio universale che non conosce lingue, che è la musica. Perché davanti a certi brani, a certe musiche, ci emozioniamo? Cosa ci trasmette quella musica? È un messaggio che ci dà, come dico, universale nel senso di lingua universale, la musica. E qua è uguale, cioè la trasmissione di qualcosa che noi sentiamo emotivamente, che viviamo emotivamente, riuscire a trovare il metodo per riuscire a trasmetterlo a chi ci viene dietro. Come generazione ne siamo capaci, bisogna provarci, perché se non ci proviamo non lo possiamo sapere.
Sì, si tratta anche proprio di metterci
del nostro,
in discussione, e metterci del nostro.
E a proposito del Vajont, abbiamo visto, almeno parzialmente io ho visto, le cerimonie che sono occorse il giorno medesimo dell'anniversario, quindi il 9 ottobre 2023, insomma, di quest'anno. Abbiamo sentito le parole, eccetera, e speriamo, come abbiamo detto fino adesso, che abbiano un seguito. Mi ha colpito un particolare che hanno radunato 460 bambini, ognuno con il nome dei 460 bambini morti nella tragedia. Praticamente un quarto dei morti erano bambini, perché su circa 2460 è quasi un quarto di bambini. E allora, 10 anni fa, quando c'è stato il 50esimo, parlando con un amico che era del posto e che quindi mi ha sensibilizzato lui a sua volta, un ragazzo giovane anche, mi ha sensibilizzato a sua volta sulla tematica della tragedia del Vajont, mi è venuto da scrivere di un altro aspetto umano che ha coinvolto le persone in questa tragedia. E sono i bambini che non sono nati, quindi delle donne che aspettavano i bambini. E allora ho scritto...
Eh sì, perché tu sei...
Chiamiamola una poesia.
L'ho detto all'inizio, tu sei un poeta. E quindi hai scritto quel tema nel 1963, e però poi hai continuato la tua attenzione alla poetica e adesso ci proponi una tua poesia.
Ecco qui, allora, come dico, il titolo è dedicato ai bambini non nati, quindi si intitola proprio Mai Nati. Toc toc, permesso, scusate, si può? Eravamo angeli, tenendoci per mano, felici, gioiosi e gai, nello spazio senza tempo dell'infinito amore. E curiosi sbirciavamo laggiù, nel pensiero umano. Toc toc, permesso, si può? Abbiamo lasciato i nostri allegri giochi. Ci siamo salutati per un nuovo destino, per raggiungere chi, laggiù, chiamava proprio noi. Toc toc. Si può? Crescendo piano piano da un caldo tepore amati, umido e fluttuante nido, coccolati ancor prima di essere, è vero, il tempo ancora non era, ma... Toc toc, qualche calcione, bussavamo curiosi, bussavamo alla vita, per infine poterci affacciare urlanti, entrare in quel mondo umano che aspettava noi. Toc. No, non si può. Ne è bastato uno solo, quel grande, immenso toc. E tutto si è fermato, annientato, finito. Ci siamo ritrovati un po' tristi, di nuovo lassù. Ci siamo ripresi per mano. I nostri giochi saranno un po' meno gioiosi. Non conosceremo mai una mamma. Non vedremo mai un papà. Ci sono stati rubati. Li ritroveremo però appena un po' più in là.
Thank you. La musica è tratta dal concerto della memoria Diga del Vajont di Remo Anzovino. Grazie di questa poesia di cui ci hai fatto partecipi, per la tua sensibilità verso coloro che non sono mai nati. E penso che sia importante oggi parlarne proprio come semplici cittadini, ricordare ancora i non nati o anche i nati che sono stati strappati alla loro vita in maniera così cruenta soltanto per la ingordigia di alcuni. E questo dobbiamo farci i conti.
È un lascito pesante, è un lascito molto pesante. Quando una vita umana, in qualsiasi caso, che sia un giovane, che sia un vecchio, viene strappato in questo modo, ti poni tante domande. Adesso sappiamo che quando ci sono queste tragedie, vediamo quello del bus a Venezia recente, vengono anche interessati supporti psicologici per chi rimane, perché io ho conosciuto delle persone, i sensi di colpa che si creano sono immensi.
Sì, perché poi c'è sempre quello che dice: ah, dovevo essere là.
Esatto,
al posto di, invece non c'ero.
Ed è terribile anche per chi rimane questo passaggio. È un ostacolo, presumo, duro da superare. Così,
sì, ecco, poi ci sono tutte questa situazione che incide su chi rimane, lasciando dei vuoti incolmabili.
Esatto.
Perché, insomma, praticamente è sparito il paese. Quindi sono andati via i figli, le mamme, i papà, i nonni, gli zii, i nipoti, gli amici, le amiche.
Cioè, come dicevo prima, anche un altro pensiero che mi viene, si parlava degli emigrati che andavano via con la prospettiva poi un giorno di ritornare. Ritornano e non trovano il deserto.
Trovano
nulla,
il deserto.
Il nulla trovano. Deve essere appunto angosciante, terribile, non causato dalla propria volontà, ancora peggio, ancora più terribile.
Eh sì.
Ecco, quindi queste cose, come si dice, vediamo di non dimenticarle, vediamo che
lasciamoci
che restino,
toccare,
sì,
anche dalla emotività che questo ci può comportare, perché effettivamente io oggi, sentendo questo argomento, avendo guardato anche nei giorni scorsi quello che è stata la commemorazione di questo dramma, mi sono commossa assieme ai superstiti, a quelli che, come dicevi tu, sono tornati, i parenti, gli amici, per andare a vedere che cosa hanno raccolto, soltanto le ultime cose,
neanche le briciole. Se ricordi, se lo hai visto, Marco Paolini fece sul luogo la rappresentazione del suo modo di vedere la tragedia. Ricordo che era all'aperto e dietro c'erano gli spalti con il pubblico, i residenti. Io ho visto tanta gente piangere.
Le lacrime sono importanti, lacrime per non dimenticare, perché come possiamo e come potremo anche essere diversi anche noi nei confronti di chi incontriamo, perché non sappiamo quando incontriamo qualcuno che tragedia ha dentro.
Esatto.
Quindi stimolare una sensibilità verso il nostro prossimo,
certo,
chiunque
certo
sia.
Certo, perché le tragedie sono dietro l'angolo. Prima accennavo ad altre situazioni, per chi per esempio come me ha vissuto in famiglia la disabilità dalla nascita di un parente stretto, sa cosa vuol dire avere questa situazione che non si lava via, non si toglie via con un detersivo, una saponetta o qualcosa, ti rimane e devi, oltre a provvedere, e adesso abbiamo anche la fortuna di strutture che sono in grado di dare una mano in questo caso, ma dentro il cuore quella è, quindi
ogni ogni mattina quando ti svegli sai che ti ritrovi in una certa situazione.
Cioè, non ne puoi fare a meno. E quindi altro tema molto importante anche quello che non andrebbe sotteso e non assolutamente trascurato.
Certo, quindi la nostra umanità deve affinarsi.
Ed emergere il più possibile.
Con chi sarà accanto a noi.
Esatto.
Basta a volte basta un sorriso. Se possiamo basta una stretta di mano e ancora di più basta forse un abbraccio silenzioso. Perché i nostri occhi, il nostro sentire, i nostri sentimenti possono passare senza dire parole, perché non ci sono parole davanti a una tragedia.
Le uniche parole che io, per esempio, personalmente trovo sono quelle che esprimo attraverso le poesie.
Ecco, tu sei un poeta.
La mia sensibilità o il mio sentire determinate problematiche riesco ad esprimerle attraverso le parole che riporto nei versi, versi semplici che io non ho alcuna pretesa particolare, ma ci metto del mio e sono cose assolutamente sincere e sentite.
Assolutamente, le abbiamo sentite sia dal tuo tema del 1963, preludio
giovane
di uno
scolaro.
Scrittore, e poi dalla poesia ai mai nati. Credo che questo tempo sia stato un tempo condiviso anche con chi ci ha ascoltato, con chi ci ascolterà. Che ringraziamo di cuore. Io ringrazio te per la sollecitazione che ci hai dato e che è sempre importante condividere la gioia e anche in questo caso il dolore.
Certo.
Nella speranza che questi dolori non si ripetano più.
Che non siano fine a se stessi, esatto, che ci diano la molla per andare sempre in meglio. La speranza non deve mai venire meno.
Assolutamente. Allora, grazie davvero.
Grazie a voi,
e grazie
agli ascoltatori.
A chi è stato con noi all'ascolto e diciamo che diamo un appuntamento alla prossima trasmissione. E la diretta di Ascoltiamoci alla radio è al sabato mattina alle 11, subito dopo il notiziario. Abbiamo questo incontro nel nostro salotto in cui tutti sono invitati, perché qui c'è posto per tutti.
È una cosa assolutamente positiva. Ti ringrazio lo staff.
Sì.
E allora mi viene da dire allora
alla prossima
incontro, al prossimo salotto.
Sì, con piacere. E ricordo a tutti coloro che ci stanno ascoltando che se desiderano riascoltare questo programma o gli altri possono trovare tutto nel podcast di Radio RVD www.radiorvd.it. E a presto.
Grazie, un saluto a tutti.
Ascoltiamoci alla radio. Interviste e opinioni a più voci. Do 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 do